Buon compleanno, sono 30 le primavere festeggiate dal FAI. Questa giornata è già andata, ma c'è ancora domani. Casale Monferrato ospita la prima edizione di Monfest Fotografia, le forme del tempo. Il castello, il Duomo, la sinagoga, il teatro fanno da cornice a mostre di fotografia molto interessanti. Open End Marlène Dumas a Palazzo Grassi a Venezia, e sempre a Venezia, ma a Venezia Mestre, Gusto, gli italiani a tavola dal 1970 al 2050 al Museo del Novecento. Ferdinando Scianna, una grande antologica a Palazzo Reale di Milano. E mentre sta per aprirsi la settimana di Milano Art Week, che accoglierà il MiArt in fiera, questo è il weekend dedicato a Milano Graphic Festival. E noi siamo andati a curiosare. Buon pomeriggio e bentrovati ai Girasoli con arti visive, beni culturali e con me Tiziana Ricci. Come di consueto vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare con anche le altre puntate. Cominciamo subito con le giornate FAI di primavera. Lo dicevo nel sommario, è la 30ª edizione, è un evento importante che abbiamo sempre seguito perché è una festa, ma non solo, è l'occasione per valorizzare il patrimonio culturale e ambientale del nostro paese, perché solo quando si conoscono i beni se ne comprende il valore e si proteggono anche. Andrea Rurale è il responsabile per la Lombardia, comunque in tutto il paese oggi, la giornata è quasi finita, ma anche domani sono aperti moltissimi luoghi che solitamente non lo sono, con delle guide di volontari che illustrano il patrimonio e la ricchezza di questi posti. Andrea Rurale, compiamo 30 anni?
Sì, è la 30ª edizione delle giornate FAI di primavera. Quest'anno più che mai c'è questa voglia di ritornare alla normalità, una normalità difficile perché siamo in un periodo assolutamente infausto, però è una si vede proprio la voglia di tornare alla normalità dal parte di vista dei volontari che hanno deciso di aprire così tanti beni, sono 130 in tutta la Lombardia.
Sono più del solito?
Probabilmente ci sono state delle edizioni che hanno avuto qualche, al massimo una decina di beni in più, però tutte le delegazioni hanno aderito in tutta la Lombardia, tantissimi comuni, ormai c'è proprio la corsa ogni anno a ipotecare il FAI per aprire qualcosa l'anno successivo. Aperti sabato e domenica dalle 10 alle 18, ovviamente ci sono dei casi in cui l'apertura, in particolare quella di privati, è limitata solo a una delle due giornate o per sicurezze varie si aprono solo una delle due giornate, ma sul sito giornatefai.it si trova tutto. È possibile anche prenotare in alcuni casi per fare in modo che non ci sia da attendere più di tanto.
Senta, per i più distratti, ricordiamo qual è l'intenzione dietro questa vostra iniziativa?
L'intenzione è quella di sensibilizzare l'Italia attraverso l'attività del FAI, che non è, ripeto, l'unico ente che promuove la tutela del patrimonio artistico. Noi facciamo la nostra parte insieme ad altri, ma in queste giornate noi diciamo, apriamo dei beni che tipicamente non vediamo così con questa attenzione, non necessariamente turistica, ma un po' di consapevolezza. L'esempio principe è, non so, il Palazzo Edison di Milano. Palazzo Edison di Milano, ma anche l'INPS, per esempio, a Milano, dove tante gente va a farsi fare i certificati o discute cartelle eccetera, ma non sa che è fatto da Piacentini, all'interno c'è una scala elicoidale bellissima e ha una sala con un affaccio su Piazza Missori incredibile. Quindi l'idea è quella di vivere la città, la realtà dove viviamo, con un occhio diverso.
E il racconto e le guide sembra affidato ai giovani volontari?
Sì, allora, noi non abbiamo in realtà delle guide, perché le guide turistiche fanno il loro lavoro, noi abbiamo dei volontari che nel corso dell'anno, nel corso dei giorni precedenti a queste giornate,
si preparano,
raccontano, accompagnano, diciamo così, la visita, permettendo appunto di scoprire delle realtà con un occhio un po' diverso.
E ci saranno anche per lingue straniere?
Abbiamo un progetto, Ponte fra Culture, che permette di coinvolgere persone di altre nazionalità, tipicamente con difficoltà di integrazione nella comunità italiana, e quindi ci sono visite in arabo, visite in rumeno, visite in russo, visite in spagnolo per la comunità sudamericana, e facendo così il FAI cerca di agevolare l'appropriazione del contesto dove queste persone vivono attraverso la lettura del patrimonio artistico.
Trovate tutto il programma nel sito www.giornatefai.it e gli organizzatori raccomandano di verificare sul sito i luoghi aperti ed eventuali variazioni di programma. Oh, e adesso vi porto in un altro luogo molto gradevole, è Casale Monferrato. Sì, perché si è aperta proprio ieri la prima edizione di un festival di fotografia, Monfest, Le forme del tempo, da Francesco Negri al contemporaneo. Pensate che sono 11 mostre ospitate in luoghi, devo dire, belli, affascinanti. Allora, c'è un omaggio a Francesco Negri al castello, tra l'altro il castello è un luogo veramente fantastico, tenuto bene, con dei grandi spazi dove sono allestite molte di queste mostre. E Francesco Negri è stato un avvocato, un sindaco di Casale Monferrato dal 1881 al 1888 e soprattutto è stato un grande fotografo, e in pratica un appassionato, insomma ha fatto delle foto bellissime che sono esposte dalla seconda metà dell'Ottocento fino al primo quarto del Novecento. Un grande sperimentatore e infatti è quello che ha messo a punto il teleobiettivo, lo ha proprio brevettato, e ci sono queste fotografie veramente incantevoli di fine 800, primi 900. Poi c'è una mostra di Lisetta Carmi, Viaggio in Israele e in Palestina. Lisetta Carmi è una fotografa di cui ci siamo occupati molto perché ci piaceva molto. È nata a Genova nel 1924 da una famiglia di origine ebraica e a 10 anni ha studiato pianoforte. Poi con le leggi razziali è stata costretta a fuggire in Svizzera. Nel 1945 si è diplomata al Conservatorio di Milano, ha iniziato la carriera come concertista, però l'ha interrotta nel 1960 per dedicarsi alla fotografia, e da lì poi insomma si è occupata di quello. E in mostra qui ci sono alcune sue fotografie che io personalmente ho visto, diverse mostre, ma queste non le avevo mai viste. Il viaggio di Lisetta Carmi in Israele e in Palestina, ed è ospitato nei locali della sinagoga di Casale Monferrato. E poi c'è invece al castello la mostra di Gabriele Basilico, uno studio che fece nel 2006, un reportage sul Monferrato, e poi Vittore Fossati, il Tanaro Amasio, curato da Giovanna Calvenzi, e poi c'è un'altra mostra, Tributo a Pompei di Claudio Sabatino, e Il mondo di Silvio Canini, una mostra sempre nelle sale del castello di Casale, curata da Elena Cerati. Ma la curatrice di questa prima edizione del Monfest è Maria Teresa Cerretelli, che è una studiosa appassionata di fotografia e curatrice. Allora andiamo con lei in questi bei locali del castello di Casale Monferrato.
La chiesa di Santa Caterina è, come dire, carissima ai casalesi, ed è, sta per essere restaurata dopo tanti anni, con tra l'altro un impegno finanziario molto forte. E allora Giovanna Canvenzi porterà anche la chiesa, perché è, come dire, un pezzo forte della città. Qui non c'è solo Casale, c'è Ovada, c'è Tortona.
Ma è un lavoro che ha fatto Basilico
su queste zone? Fatto sul Monferrato nel 2006. Questo è il suo video che racconta la sua storia. Vedrete, per chi lo conosce, un Luca Campigotto. Vedrete i fotografi che sono stati gli assistenti di Basilico, ma che sono diventati tutti dei grandi. No, quindi. E questo è Basilico. E in più, per me anche per una, si pensava con Giovanna, per questo momento terribile che è il momento della guerra, abbiamo pensato di mettere anche come dire spazio di riflessione Beirut, che tutti voi credo che conosciate, ma proprio perché ti dà l'idea della distruzione di queste maledette guerre. Nella sala vicino abbiamo un lavoro per me molto poetico, che è curato da Giovanna Calvenzi invece, che è il Tanaro Amasio di Vittore Fossati. Il Tanaro Amasio è una serie di appunti visivi dove lui fotografa i rami, gli alberi, la sponda del Tanaro, e sembrano dei disegni, no? È la famosa scrittura di luce quando si parla della fotografia. Vi assicuro che è poetico. Le foto hanno formato piccolo, per cui vi costringe a entrare in una foto dietro l'altra, ed è poeticissima quella fotografia. Dopo Vittore Fossati passeremo a Claudio Sabatino, che è di una potenza. Da questa, diciamo, visione più rigorosa di mostre si arriva proprio alla potenza di Pompei, fotografare Pompei e dintorni a cura di Renata Ferri, un lavoro famosissimo di Claudio Sabatino, che fotografa non solo Pompei, quindi diciamo questa nostra storia, no? E questa catastrofe, ma quello che è stato costruito intorno, che è la speculazione edilizia. E invece qui al centro, prima di passare da Sabatino, abbiamo Valentina Vannicola, che è una delle giovani promesse dell'arte fotografica italiana, con Living Layers, che è quel lavoro su Tor Pignattara, il quartiere di Tor Pignattara. Lei è una rappresentante della Stage Photography e quindi fa delle messe in scena con degli attori che sono gli abitanti della zona, e sono come, io direi, è come vedere questo tempo sospeso e un po' surreale, un po' alla Edward Hopper. Come vedere delle foto abbastanza stranianti, che però rappresentano un territorio.
Ho visto una mostra che mi ha affascinato. Valentina Vannicola.
Valentina.
Surrealista.
Esatto. È la Stage Photography, quindi una fotografia di messa in scena. È una costruzione proprio fotografica. Nel caso di Living Layers, che è un suo lavoro molto bello, lei è famosa anche per L'Inferno di Dante, quello che sono le opere acquisite anche dal Maxi. È una giovane fotografa romana che però applica questa sua fotografia di messa in scena a varie situazioni. In questo caso è il quartiere di Tor Pignattara, che fa parte del sesto municipio di Roma, e lei ha ambientato gli abitanti della città, che diventano attori o anche attori stessi, in questi scenari che rappresentano i luoghi, però è come se fosse un tempo sospeso, un tempo irreale, no? Si parlava un po' dei lavori di Hopper piuttosto che di Crudon, quindi sono dei lavori molto particolari.
Fuori dal tempo,
sospesi.
Ecco, invece qui c'è un innamorato del mare d'inverno.
Esattamente, perché Silvio Canini nasce a Bellaria, vive a Bellaria, è, diciamo, il testimone della sua terra romagnola, e di questa terra ha fotografato la gente d'estate, la nostra Italia, no? Quindi con
buffa, diciamo.
Buffa è un po' ironica, ma la sua ironia è un'ironia bonaria. E poi il mare di silenzio, che è il suo bellissimo lavoro su la
mare d'inverno, con la neve.
E quindi questo
sono
silenzio.
Sono foto un po' fatate, no? Un po' fantastiche,
un po' fiabesche, però lui è talmente poliedrico che anche fa installazioni, video, questa sfera dei millennials che dimostra come la fruizione della fotografia oggi oggi è talmente, come dire, frenetica che alla fine si riduce a essere frullata.
Tra virgolette. Senti Maria Teresa Cerratelli, questo è la prima biennale di fotografia qui a Casale.
Esattamente.
Come l'hai pensata, visto che l'hai curata?
Sì. Allora, la prima biennale di fotografia si chiama Monfest Fotografia. Il logo è stato fatto dai giovani studenti delle Ardi, per darvi un'idea della collaborazione che io ho voluto con tutta la cittadinanza, con i circoli, con anche gli appassionati di fotografia, non solo i grandi autori che sono esposti nelle più belle location della città. E questa prima edizione si chiama Le forme del tempo, da Francesco Negri al contemporaneo, e quindi si confronta con l'architettura, con i paesaggi estesi in tutta Italia. Ma la mia idea di biennale di fotografia per Casale ha un'identità precisa, cioè il confronto con le arti, per cui fra 2 anni ci confronteremo con il cinema, con la danza, con la letteratura.
Quindi è il primo passo.
Esattamente, questo è il primo
e
passo.
In questo luogo affascinante che è il castello, no? Qui siamo esatto. In centro. Però so che ci sono altre cose molto interessanti. La Lisetta Carmi dove l'hai messa?
La Lisetta Carmi in sinagoga, perché prima di tutto Lisetta Carmi è proprio un nome tipico ebreo. Ma perché anche in sinagoga Lisetta Carmi? Perché Lisetta Carmi in questo bellissimo spazio della sinagoga, che è uno spazio per le arti durante tutto l'anno, metterà le sue opere, che tra l'altro sono tutte opere inedite, del suo viaggio in Israele, in Palestina, anzi 2 viaggi che ha fatto nel 62 e nel 67, prima e dopo la guerra dei 6 giorni, quindi dalla, come dire, la complessità dello Stato di Israele fino ai campi profughi di Gaza. E le sue foto sono veramente incredibili, molto molto belle, curata questa mostra da Daria Carmi e da Giovanni Battista Martini, che è, diciamo, il curatore delle opere di Lisetta Carmi, che vive a Cisternino e che ha voluto effettivamente, ed è molto felice di questa mostra.
Quindi. Senti, invece Maurizio Galimberti l'hai sistemato in Duomo, no? Perché è un lavoro, noi conosciamo bene il libro sull'ultima cena.
Esattamente.
Immagino che vedremo le foto.
Sì, poi la sua mostra alle Gallerie d'Italia aveva tutto un altro, ovviamente, come dire, contesto. In questo caso invece è proprio nel Duomo, anzi nell'atrio del Duomo, lo vedrete, nel matroneo in alto con tutti i dettagli del cenacolo e invece sotto con l'opera intera. E voi sapete che questo lavoro è stato fatto sia col digitale che con le Polaroid che con le Fuji Instax, ma però la poesia e la sacralità di quest'opera salta fuori in una maniera eccezionale. Devo dire che lui è bravissimo e la sua ricerca non si ferma mai. E in questo caso la sua ricerca dello spirituale, anche il Duomo di Tolentino, gli affreschi, eccetera, è un'altra, si è aperto un altro scenario proprio nella sua creatività. Per cui gran bella mostra, vi assicuro.
Maria Teresa Cerratelli ce l'assicura, io ve lo confermo, è veramente sorprendente, sono delle belle fotografie, belle mostre e poi sono veramente incantevoli i luoghi, il castello, il Duomo, la sinagoga, questi beni architettonici veramente incantevoli. Fra l'altro volevo segnalarvi che abbiamo parlato della mostra di Lisetta Carmi alla sinagoga di Casale Monferrato, verrà inaugurata domani mattina, domenica 27 marzo, nell'ambito del festival, alle 11.30. Viaggio in Israele e Palestina, fotografie 1962-67. E tutto il festival si può poi visitare fino al 12 di giugno, aperto ieri sera praticamente. Marlene Dumas è una grande attrice, io penso che si possa definire espressionista, nata a Città del Capo in Sudafrica nel 1953. Palazzo Grassi in questo periodo ospita i suoi dipinti, i suoi lavori che hanno una forza espressiva notevole: l'amore, la morte, le questioni di genere, razziali, l'innocenza, la violenza, ma anche la tenerezza. Questi sono i temi del suo lavoro e traspare molto la sofferenza, chissà cosa ha visto in quei giorni dell'apartheid. La mostra è curata da Caroline Bourgeois. Sono 100 opere, alcune fanno parte della collezione Pinol, che è il proprietario di Palazzo Grassi, e altre vengono da altre collezioni, sono dipinti, disegni, vanno dal 1984 a oggi. E io ne ho parlato con la curatrice Caroline Bourgeois. Allora, voglio partire dal titolo Marlène Dumas Open End.
Un titre che Marlène a proposé. On a tous vécu une période assez difficile, on a eu des morts, il y a la guerre, etc. Et elle a voulu donner ce sens de double sens, d'ouverture et de fin, mais la fin peut être aussi une ouverture. Donc il y a toujours quelque chose de la vie dans tout ce qui peut se passer.
Marlène Dumas ha scelto il titolo Open End per riflettere questo periodo molto difficile che abbiamo tutti vissuto, che sia per i morti che ci sono stati, anche la guerra. E Open End parla dell'apertura e poi della fine, ma la fine può anche essere l'inizio di qualcosa di nuovo, è qualcosa che riguarda tutti noi.
Ecco, vorrei spiegare agli ascoltatori quali sono i temi forti di quest'artista che si può definire espressionista?
D'une certaine façon, ce que je trouve fantastique, c'est qu'elle prend des risques autant dans les sujets qu'elle fait que dans la façon de peindre. Donc il y a des thèmes sur le corps, sur l'érotisme, elle peint des femmes, c'est une femme, elle peint des sujets politiques, elle parle des avatars de notre société, mais dont peut-être c'est de là que viennent les choses les plus incroyables. Des homosexuels condamnés, de tous les beaucoup des drames qu'on traverse.
In qualche modo sì, si potrebbe dire così. È un artista che prende moltissimi rischi sia nel modo in cui dipinge che anche sui temi e i soggetti che sceglie di dipingere, che siano il tema dell'erotismo, gli uomini omosessuali che sono stati condannati, persone che si trovano diciamo al margine della società e che magari hanno contribuito invece alla società, che hanno avuto un ruolo importante nonostante siano messi al lato, diciamo.
Sì, emarginati.
Immarginati.
Marlène Dumas è nata in Sudafrica e ha vissuto l'apartheid. Chissà cosa ha visto. Quanto ha influito questa sua vita, questa sua nascita in quel luogo, in quel momento?
Alors je pense que ça l'influencera toujours. J'ai eu la chance d'aller aussi en Afrique du Sud deux fois, donc je sais ce que c'était que le choc. Et elle est partie, et c'était encore l'apartheid. Et une des façons dont elle résiste, c'est que elle parle de qu'il faut dépasser juste le bien et le mal, et essayer de partager, et que c'est que en partageant qu'on dépasse les ségrégations. La ségrégation, elle en parle tout le temps, mais elle parle du contraire, c'est-à-dire d'essayer d'accepter même le mal de l'autre.
Penso che è una questione che la influenzerà per sempre. E Caroline dice che lei stessa, Caroline, ha avuto l'opportunità di vedere di visitare il Sudafrica due volte e quindi di capire anche lo shock che era, cioè di avere veramente uno shock andando lì. E Marlène Dumas ha conosciuto la segregazione e nel suo lavoro anche ne parla, ma parla dell'importanza di andare oltre il bene e il male, e per fare questo è di essere di condividere, e quindi nel suo lavoro condivide in qualche modo, e questo è il modo di andare oltre questa segregazione, oltre queste separazioni.
Ecco, oltre questo aspetto vediamo anche l'influenza di poeti nel suo lavoro, di Baudelaire, di Shakespeare. Che peso ha questo nel suo lavoro?
Je pense qu'elle est poète elle-même. Ses écrits sont fantastiques, et qu'elle est entre ce réel et ce côté noctambule de la nuit, qu'elle est traversée, qu'elle se laisse traverser pour dépasser le quotidien, la lourdeur d'une réflexion juste sur le bien ou sur le mal. Et elle s'accompagne de tous ces grands poètes. Et dans le petit guide qu'on a fait pour l'exposition, c'est elle qui a écrit les textes. C'est comme ces tableaux, c'est dans un antre. C'est pas du tout dans une simple dualité ou côté didactique. Ça dépasse, et les poèmes dépassent. La littérature nous permet de dépasser. Et elle est poète dans ses tableaux comme dans son écriture.
Penso che sia proprio una poeta. Sì, è un artista che vive un po' tra il giorno e la dimensione nottambula. È sempre nel mezzo, sia nei suoi dipinti che anche nei testi che ha scritto, le sue poesie e i testi che ha scritto anche per la guida, per la mostra. Si posiziona, non definirsi mai da un lato o dall'altro, appunto il bianco e il nero, ma essere in mezzo, e in questo modo lei dipinge, in questo modo lei scrive.
Marlène Dumas, Open End, a Palazzo Grassi di Venezia. E restiamo in zona, però ci spostiamo a Mestre, a Venezia Mestre, al Museo del Novecento, l'M9, per la mostra Gusto, gli italiani a tavola. Ma è buffo perché dal 1970 al 2050, quindi passato, presente e uno sguardo al futuro. Laura Lazzaroni ha curato la mostra.
L'idea è stata quella di celebrare con questa mostra, che tra l'altro è la prima di tre mostre di una trilogia tutta italiana, che è M9, il Museo del Novecento di Mestre, dedica appunto al nostro paese attraverso tre pilastri fondamentali della nostra cultura, c'è il gusto, ci sarà lo sport e ci sarà anche la musica dopo, e l'idea era quella di celebrare il rapporto degli italiani con il cibo, ma non limitandosi soltanto a l'ormai onnipresente, giustamente anche celebrato, universo della ristorazione, dei cuochi.
Diciamo che ci hanno anche dato un po' troppa importanza a questa cosa negli ultimi anni, però vabbè.
Certo, ma l'idea era proprio di celebrare questo gusto, che la parola è stata scelta apposta per noi. Noi abbiamo in un manifesto iniziale lo equipariamo alla gioia di vivere, alla vita proprio, come diciamo spirito fondante dell'italiano, no? E l'idea era proprio di raccontarlo attraverso tutti gli elementi che in qualche modo lo definiscono, che vanno quindi oltre la dimensione del cuoco e del ristorante, ma che abbracciano anche il design, che abbracciano anche la convivialità, ma anche la tecnologia, la salute, anche la rappresentazione attraverso il racconto, quindi i media, quelli vecchi, quelli nuovi, c'è tutto un grande universo.
Allora, vediamo se ho capito bene. Guardando il titolo, dal 1970 al 2050 vuol dire che guardate al passato, al presente e anche al futuro. Quindi anche come è cambiata la società in questo periodo di tempo?
Esattamente, e partiamo dagli anni 70 perché sono stati un po' la svolta, no? Cioè la vera svolta tra, diciamo, una cultura italiana legata al cibo ma ancora agricola, contadina, e il boom vero industriale delle metropoli, eccetera. Poi c'è la contemporaneità, anni 80, anni 90, 2000, eccetera, e poi ovvio che il 2050 è una bella cifra tonda che abbiamo anche scelto per questo. L'idea comunque era di proiettarci al di là, infatti c'è una sezione dedicata al futuro, la mostra è proprio divisa, diciamo, in tre grandi sezioni ideali, no? Una parte di pre-vestibolare di introduzione, la parte tutta dedicata al presente divisa nelle stanze del gusto e poi la parte appunto del futuro dove si arriva addirittura nello spazio.
Allora io mi immagino fotografie o dipinti,
sì.
Cosa ci dobbiamo immaginare?
C'è di tutto, vi dovete aspettare di tutto, guardi, vi dico soltanto che ci saranno delle riproduzioni di piatti celebri fatti in resina alla maniera dei piatti che si trovano riprodotti in vetrina in certi diner giapponesi, sacco di video, ci saranno dei giochi interattivi, ci sono fotografie anche di grandi fotografi, ma ci saranno anche degli oggetti di design straordinari, dei prototipi di scuole di design, addirittura dei cibi che sono stati nello spazio.
Insomma, non ci si limita al cibo in sé, ma a tutto quello che ci sta intorno, il cambiamento sociale, il cambiamento di costume, ho capito bene?
Tutto, dalla biodiversità, che è la straordinaria forza del sistema alimentare e anche gusto italiano, dei prodotti, quindi, che sono proprio le lettere che formano il nostro alfabeto gustativo, fino alla cucina, anche contando le influenze dall'esterno, e attenzione, ci sarà una bella parte proprio dedicata alla contaminazione nord-sud, campagna-città, ma anche i viaggi, quello che stiamo esportando e quello che dall'estero, dalle altre culture, stiamo portando dentro.
Infatti
si finisce con questo.
No, stavo pensando, negli ultimi anni abbiamo visto anche nelle nostre città aprire ristoranti etnici, ristoranti giapponesi, cinesi, kebab, eccetera, per cui insomma anche i gusti cambiano probabilmente con questa contaminazione.
Assolutamente, infatti una delle domande che noi faremo alla fine riguarda il piatto più amato agli italiani, insieme alla pizza, gli spaghetti. Ci chiediamo come saranno anche proprio in relazione a questo elemento, perché chissà, magari li condiremo, e già lo facciamo chiaramente, con qualcosa che non è più soltanto la salsa al pomodoro, e questo è una metafora ovviamente per indicare che necessariamente anche i nostri piatti più amati dovranno cambiare, ma d'altra parte la cucina è così, cioè
è
cambia
così,
nel momento in cui viene creata.
Lasso, Monte Carlo, Simi, Fürsti, Mala.
Aba, Lama, Risti, Kota, Stockwar, Instigator, Rota, Solci, Solci, Bibi, Lato, Solci.
Gusto, gli italiani a tavola dal 1970 e fino al 2050, quindi ci si immagina gli spaghetti del futuro. Abbiamo sentito Laura Lazzaroni, che è giornalista, scrittrice, esperta di pane e grano. E Massimo Montanari ha curato la mostra insieme a lei, lui è professore di storia dell'alimentazione all'Università di Bologna. Questa mostra si può vedere fino al 25 di settembre a Venezia Mestre al Museo del Novecento, l'M9. Adesso andiamo a Palazzo Reale di Milano. Io guardo in bianco e nero, penso in bianco e nero. Il sole mi interessa solo perché fa ombra. Così Ferdinando Scian, classe 43, nato a Bagheria in Sicilia. Più di 200 fotografie in mostra al piano nobile di Palazzo Reale ci fanno viaggiare nei suoi 60 anni di carriera. Nel 63 incontra Leonardo Sciascia, con cui fa il primo libro sulla Sicilia e poi diversi altri. 20 anni di amicizia con quello che ha definito l'uomo chiave della sua vita. Poi per l'europeo inviato in Cecoslovacchia, poi a Parigi, allievo di Cartier-Bresson, che nell'82 lo fa entrare alla Magnum. E poi via tra reportage, viaggi, ritratti, moda, pubblicità, con l'ombra lunga della Sicilia nel cuore e nel lavoro. Si definisce un fotografo che fa libri. Ne ha pubblicati una settantina, in mostra ce ne sono 45 e lui ci tiene moltissimo.
E credo che questa specie di tunnel con oltre 45 libri mi assomigli forse più di tutta la mostra, oppure la mostra lì viene sintetizzata, perché per me ogni libro è stato un momento per risolvere un'ossessione, appunto, per andare avanti nelle cose, per cercare di capire come si fanno i libri, per cercare di capire chi sono io, che poi in definitiva mi si potrebbe definire un fotografo che fa lepre.
Dennis Curti ha curato la mostra insieme a Paola Bernia, la moglie di Shanna.
È una grande antologica che finalmente Milano si è decisa di dedicare a un fotografo siciliano ma milanese da 50 anni.
Un po' francese anche.
Anche forse. Un po' parigino, hai ragione, è stato parecchi anni come inviato dell'Europeo a Parigi, però davvero lui, insomma, Milano è la sua città, lo dice, lo ripete, quindi è veramente importante. Una mostra di quasi 220 fotografie che si arricchisce, perché è una mostra che aveva un po' girato, è una forma diversa, e qui abbiamo un esordio con tutti i suoi libri, ne ha fatti più di 80, e qui c'è una selezione, perché Ferdinando è un fotografo ma è anche uno scrittore, un intellettuale, e credo che i libri lo possano rappresentare quanto le fotografie.
Infatti lo sappiamo bene, perché l'abbiamo intervistato tante volte, lui ci tiene molto anche a spiegare che cos'è per lui la fotografia, no? Anzi, mi ricordo un libro in particolare, L'etica della fotografia.
Sì, L'etica della fotografia, ma a questo proposito, diciamo, del raccontare la fotografia, ci sono tre elementi che vorrei sottolineare di questa mostra. La prima è che ci sono delle audioguide per i visitatori. Questa audioguida è fatta con la voce di Ferdinando, quindi
Ha voluto esserci,
ha voluto raccontare stanza per stanza quello che ci voleva dire. Uno. Due, questa sezione dei libri veramente molto bella, e questi libri si potranno anche poi apprezzare, leggere attraverso questa modalità dello sfogliato con delle proiezioni, e quindi si possono anche leggere i libri, non soltanto guardare. E una terza sezione praticamente inedita che racconta del suo rapporto con Leonardo Sciascia.
Infatti io lì volevo arrivare, perché so che ci sono le fotografie del suo percorso, no? Dai riti ai viaggi alla memoria, e poi ci sono questi personaggi, no? Cartier-Bresson, Borges e
Sciascia. C'è una sezione interamente dedicata ai ritratti che lui ha fatto in questi 25 anni di amicizia incredibile. Leonardo Sciascia è stato il primo a credere in lui, insieme hanno realizzato il suo primo libro, Le feste religiose in Sicilia, che è un libro grande come un passaporto. Infatti Ferdinando ama ricordare che quel libro è stato poi il suo passaporto per la vita. Con quel libro in tasca lui è venuto a Milano, ha iniziato a fare il fotografo, ha lavorato all'Europeo, poi è diventato inviato, è andato a Parigi, ha conosciuto Cartier-Bresson l'ha invitato a entrare in Magnum.
È stato un po' il suo maestro Cartier-Bresson.
Assolutamente sì, è il suo maestro in assoluto.
Sì, perché lui ne parla sempre di Cartier.
Con Cartier-Bresson ha avuto un rapporto veramente, direi, unico. Credo che nella storia di Magnum Ferdinando è stato l'unico fotografo, forse con Salgado, ad essere chiamato direttamente dal fondatore di Cartier-Bresson. Erano grandi amici. Poi lui dice che, insomma, parlavano sì di fotografia, ma in realtà parlavano di tutto. Era un uomo molto, molto curioso, facevano lunghe passeggiate, passavano veramente molto tempo insieme.
Senti Dennis, io vorrei, poi penso soprattutto ai giovani, no? Qual è la cifra, secondo te, se è possibile individuarla, di Shanna, grandissimo?
La sua cifra, diciamo, è sicuramente l'elemento della curiosità, da una parte, e dall'altra l'idea che di controllare o comunque di fare i conti con il caso. L'ultima volta che ci siamo parlati in una conferenza, lui ha voluto chiuderla dicendo: mio nonno faceva il falegname e la sua materia prima era il legno, io faccio il fotografo e la mia materia prima è il caso. Io quando esco per fotografare non so che cosa incontrerò, però devo essere pronto a coglierla, questa vicenda. Ecco, lui è un uomo curioso che vuole lasciarsi sorprendere, però vuole anche, come dire, avere questo, la dimensione dello stupore è pari alla sua curiosità.
Però ecco, c'è questo aspetto, no, della cogli l'attimo, che si è sempre detto di Cartier-Bresson, che poi non è vero, perché Cartier-Bresson non è vero che scattava a caso,
no,
stava lì, aspettava, ecco.
anche lui?
Assolutamente, il controllare il caso significa
aspettare il momento.
Aspettare il momento, no? Tutta questa vicenda del momento decisivo che dici tu è verissima, nel senso che poi Cartier-Bresson ha avuto modo di spiegare che quell'intervista finita nel libro Image à la Sauvette era un'intervista paradossalmente riferita ad altro e che lui non voleva dare nessuna regola.
Si sentiva un po' frainteso.
Sì, lui era un anarchico della fotografia, così come lo è Ferdinando Scianna. Diciamo che lui non ha mai avuto paura di affrontare il nuovo. Questa mostra racconta di un fotografo che ha fatto il reportage sociale, che ha fatto la street photography, che ha fatto i ritratti,
la moda,
il paesaggio, cioè è un fotografo del mondo, non è un fotografo di qualche cosa. Cioè, la mostra si apre in senso cronologico con la Sicilia, si incontra la Sicilia, poi si incontra Bagheria e poi tutte le sue storie, le sue ossessioni, e si chiude in realtà con la moda e con Marpessa. È circolare, quindi
tutto bianco e nero.
Tutto bianco e nero, sì. Beh, il bianco e nero è una delle caratteristiche di Ferdinando. Certo, ha lavorato anche a colori, ma questa è una selezione prevalentemente in bianco e nero.
Viaggio, racconto, memoria assolutamente in prima classe con Ferdinando Scianna a Palazzo Reale di Milano. Ne abbiamo già un po' parlato stamattina, Good Time, ma ci voglio tornare visto che il Festival di Grafica, Milano Graphic Festival, dura anche domani. È cominciato ieri pomeriggio, durerà fino a domani sera e i luoghi principali sono Base e Certosa Graphic Village, quindi voglio riproporvi questo viaggio nel Milano Graphic Festival, che è la prima edizione. La giornata di oggi e poi anche di domani, Milano ospita la prima edizione del Festival di Grafica. Diffuso in vari luoghi, gli hub principali sono Base Milano, in via Bergognone, e Certosa Graphic Village, un nuovo spazio dedicato alla creatività al Certosa District, in fondo a Viale Certosa. Diffuso poi in altri luoghi, all'ADI Design Museum, al MUDEC, Castello, Casa degli Artisti, all'Umanitaria, anche al MUBA, al Museo dei Bambini, alla Sozzani. Graphic design, illustrazione, culture visive. Ma perché un festival? Lo domandiamo a Francesco Dondina, che è il curatore.
Festival è una festa innanzitutto, però è l'occasione per far emergere tutti quei progetti, quelle idee che sono rimaste per tanto tempo sotto traccia, che non hanno avuto modo di emergere.
Soprattutto con la pandemia.
Con la pandemia non ne parliamo, adesso è il momento di tirar fuori tutto questo, di incrementare, di implementare i valori che abbiamo, che ci portiamo in città.
In questo ambito che coinvolge molte istituzioni, musei, gallerie, biblioteche, Certosa District che ruolo ha?
Certosa District ha un ruolo strategico perché è questo nuovo polo che sta nascendo nella città e che ha deciso di investire sul linguaggio della grafica per fare comunicazione. Come o perché? Per raccontare la nascita di un nuovo distretto, di un quartiere che si apre alla città e quindi ha bisogno di comunicare.
E lì avete coinvolto soprattutto i giovani?
Abbiamo coinvolto soprattutto i giovani. Nello spazio di Certosa è uno spazio dove si terranno anche delle mostre storiche, ma con un taglio, un linguaggio fatto per i giovani, se non addirittura giovanissimi.
E al Certosa Graphic Village incontriamo Beatrice e David di generazione YZ.
Praticamente hanno selezionato 10 designer under 30 per raccontare questo progetto.
È un laboratorio creativo che durerà 3 giorni, che si svolgerà qui al Certosa District, che appunto ha come oggetto proprio il quartiere di Certosa. Quindi faremo delle produzioni grafiche, chi dei poster, chi un murales, che saranno proprio incentrate sul rifacimento del Certosa District.
E voi già lavorate o studiate ancora?
Siamo quasi tutti lavoratori, tranne ancora qualcuno che sta finendo master.
Vi vedo tutti seduti vicini, fate una cosa in comune o ognuno di voi ha un suo progetto?
Il progetto è singolo, però siamo divisi in due gruppi, uno che lavora sui poster e uno che lavora invece sul murales, e stiamo cercando comunque di, insomma, per quanto possibile condizionarci a vicenda.
Tu su cosa lavori?
Io sul poster.
E tu? Anch'io sul poster.
Ah, ok. Ci avete già un'idea?
Sì, diciamo che sono uscite, per me personalmente mi erano uscite tre idee, adesso parlando con FM ne ho scelta una che è quella che prende un po' tutti gli aspetti che mi sono venuti in mente, che li racchiude, che per l'idea di poster era migliore.
Mi fai un esempio? O è tutto segreto?
No, allora io ho pensato di lavorare su una serie di poster che sarà da 8 o da 12 e pensavo di estrapolare 8 concetti che mi hanno influenzato questa mattina durante il giro. E quindi
cioè, avete girato il quartiere per avere un'idea?
Sì, stamattina sì, abbiamo fatto un giro, gli architetti ci hanno un po' spiegato quello che è il loro progetto di rigenerazione, perché ci sono degli edifici storici che sono stati riqualificati e stanno facendo nuovi progetti all'interno, e quindi c'è tutta questa voglia di far diventare il quartiere il quartiere. E non farlo diventare solo come qualcosa di passaggio.
Cioè di dargli una sua identità.
Esatto. Sì, esatto.
E in tanti quartieri sta avvenendo sta cosa, eh?
Sì, sì, è molto tipica.
Cercano di rigenerare, soprattutto nelle zone di periferia.
Eh sì, è un ottimo modo appunto anche per riprendere, diciamo, colossi industriali come questi e dargli una nuova vita, quindi trasformarli in spazi di lavoro, ma anche di incontro.
Ma voi siete riusciti a individuare un po' quella che può essere un'identità di questo...
Ma allora, più che un'identità del distretto Certosa, credo che quello che riusciremo a fare in questi tre giorni è dare una nostra visione personale in quanto designer di quello che per noi appunto potrebbe diventare, quindi con una vista anche un po' sul futuro.
Sul futuro. E cosa potrebbe diventare?
Cioè, più che altro secondo me è una trasformazione proprio grafica di quello che abbiamo visto, più che di concetto anche. Cioè,
no,
che poi è il nostro lavoro.
Perché qui, insomma, c'è una mostra anche di grafica storica, eccetera. Per capire com'è l'evoluzione, cosa c'è di nuovo? Cosa esce dalla testa di voi giovani creativi?
Vabbè, tantissime cose, una domandona. Beh, sono cambiate tantissimo le cose appunto dai tempi dei manifesti che vengono attaccati, di sicuro adesso.
Ecco, ma per esempio cos'è? Qualche elemento che ci fa capire?
Ma sicuramente il design digitale è aumentato tantissimo, ma sono aumentati anche gli spazi di collaborazione, nel senso che un tempo, essendoci meno facilità anche nella comunicazione, era anche più difficile per noi designer giovani conoscerci e collaborare. Mentre eventi come questo, ma anche la possibilità di comunicare a distanza, ovviamente stanno accrescendo le possibilità di tutti.
Perché hai scelto questa strada? Beh, voglio dire, potevi scegliere la fotografia, la pittura, il giornalismo, hai scelto
anche
una strada.
Questa è una domanda bella.
No, forse perché ti sembra uno strumento più efficace o che corrisponde di più alla tua...
Sì, sicuramente forse abbiamo questa capacità di... trasfigurare le cose, cioè trasformare qualcosa, cioè un concetto in qualcosa poi anche un po' astratto.
No, perché uno si domanda cosa serve la grafica?
Beh,
tantissime cose.
A veicolare i messaggi.
Anche a permetterti di orientarti in uno spazio, per cui la grafica non è solo quello che è bello, ma è anche quello che è utile molto spesso.
Ma sai perché te lo chiedo? Perché questo è il primo festival di grafica che si estende in tutta la città.
Certo.
Per cui ha un significato questa cosa, no? Non c'è mai stata prima.
Assolutamente, Milano storicamente è anche una delle città con, credo, non vorrei dire castronate, ma il maggior numero di studi.
Sì,
anche molti giovani tra l'altro, cioè studi relativamente giovani nati da... non so, una decina d'anni, quindi è in fermento da quel punto di vista.
Nel grande spazio di Certosa Graphic Village c'è una mostra di manifesti dello storico studio grafico Albe Steiner, con dei manifesti storici bellissimi e un bellissimo manifesto per la pace del 56 che raffigura un elmetto da cui spunta una rosa. E tutti contro la guerra sono i poster proposti dalla NABA a cura di Patrizia Moschella, che è una docente di questa università.
Questo progetto l'abbiamo noi prodotto e accolto ed è un progetto che ha in realtà base a Kharkiv, che è esattamente una delle zone bombardate, ed è frutto di un'associazione che si chiama Il Quarto Blocco, del block esistenti dal 91 più o meno, anche diciamo un po' più indietro, e che di fatto il quarto blocco è il blocco che è esploso con Chernobyl. Quindi si riferisce a quel disastroso episodio, e da quel momento, dal 91, dal 1991, raccoglie manifesti visual che vengono prodotti da grafici di tutto il mondo, quindi proprio le raccoglie sulla tematica del nucleare, e poi si è aggiunta chiaramente in questo periodo quella sulla guerra. Quindi è proprio un'associazione che ha questa meravigliosa, ha avuto questo meraviglioso, diciamo, scopo di raccogliere proprio attraverso la grafica la sensibilità, esprimere la sensibilità e anche la protesta, la critica contro il nucleare e adesso contro la guerra.
Io sono rimasta incantata dalla creatività, dalla capacità di rendere la drammaticità. Per esempio, mi è rimasto molto impresso la zampa dell'orso che schiaccia la colomba della pace, oppure c'è certi ritratti di Putin in un certo modo. Veramente è, diciamo che è una mostra che ci mette in evidenza molto bene quello che il segno, la grafica può comunicare, no? E ci comunica questa emozione, questa drammaticità.
Certo, Tiziana, è questo proprio, hai colto perfettamente nel segno. Ogni illustrazione, ogni poster che si esprima per forti visual oppure per una capacità di sintesi straordinaria tra testo e immagine, o solo magari anche parole, chiaramente abbiamo dovuto selezionare quelle comprensibili, perché altre per noi sono incomprensibili perché espresse in lingua locale. Quindi mais dans des serres affairées, et voilà mon Dieu.
Allora, anche domani per tutta la giornata prosegue il Milano Graphic Festival a Base, a Certosa, ma anche in altri luoghi, all'Adi Design Museum, al Castello, al MUBA, all'Umanitaria, alla Fondazione Sozzani, alla Casa degli Artisti. Insomma, è un po' diffuso, diciamo. Mostre, incontri, workshop, open studio, eccetera. Ma se andate nel sito www.milanographicfestival.com vedete tutto quanto. E questo minutino vorrei dedicarlo all'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, perché si apre lunedì la settimana di Milano Art Week, che accoglierà nel fine settimana il MiArt, la fiera dell'arte a Milano.
Sta preparando la Milano Art Week, che accoglie come al solito il MiArt. Ci sono cose nuove?
Sì, è una settimana ricchissima di appuntamenti, devo dire. Le istituzioni della città hanno fatto un lavoro straordinario, ci sono nuovi spazi, penso al coinvolgimento di MIT, penso a Base, penso alla conferma dell'apertura straordinaria del Museo del Novecento che viene offerto gratuitamente, penso alle tante novità che riguardano la città, alle tre nuove opere per City Life, per Artline, che è una...
Che verranno installate quando?
Verranno installate a partire dal 1 aprile con l'inaugurazione. Saremo insieme ai curatori per inaugurare tre opere, una di Mario Iro, una di Alfredo Giara e una di Kiki Smith, insomma, che arricchiranno un parco d'arte che oramai tutti conosciamo e che ogni anno si aggiunge di un pezzetto straordinario. E poi un'altra grande novità è un lavoro e un'attenzione, devo dire, molto generosa nei confronti della città, di un artista che altrettanto conosciamo tutti bene, che è Maurizio Cattelan, che ha deciso di donare un'opera alle collezioni civiche della nostra città, un'opera che si chiama Lullaby ed è un'opera del 1994. Che ci riporta ad una pagina drammatica, dolorosissima della nostra storia. Rappresenta le macerie del PAC causate dall'esplosione del 1993.
L'attentato mafioso.
Sì, sì, di Via Palestro. E devo dire, io voglio ringraziarlo anche pubblicamente, Cattelan, perché a 10 anni da un'altra importantissima donazione di altro tipo, chiaramente, che oggi abita Piazza Affari, insomma, l'artista ha deciso di tornare con un'opera che arricchirà il Museo del Novecento e che in questo caso riguarda in maniera così forte, così straordinariamente forte, la storia della nostra città.
Ecco, e con questo sguardo alla prossima settimana, ricca di eventi legati all'arte, termina questa puntata dei Girasoli. Un saluto da Tiziana Ricci. Vi ricordo che andiamo in onda il sabato pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30 e comunque trovate poi la puntata in podcast nel sito di Radio Popolare con tutte le altre puntate. Ciao a tutti!